Eccoci qua. Allora, ripartiamo con questa penultima sessione dove parleremo principalmente di una migrazione, di un porting, dove non faremo tantissime cose, ma ho preparato degli esempi in cui visualizzeremo il come migrare certe tecnologie, cioè dall'utilizzo di certi framework, primo tra tutti è Webform, poi parleremo anche di React, Vue, Angular. E vedremo come migrarle verso un'applicazione Blazor. Il driver della mia scheda video sta facendo faville, quindi è per quello che vedete quell'uccichio in alto a destra. Comunque lo risolviamo subito. Sono Morgan Pizzini, lavoro come senior consultant ad iCubed e nel tempo libero scrivo per Aspitalia. Quindi i miei contatti sono morganpizzini@iCubed.it e mi trovate ovunque con morwallpizz. Quindi, procediamo subito all'agenda di oggi. Molto difficile da ricordare, come sempre, soprattutto perché io odio fare i PowerPoint, quindi vedremo l'agenda, sarà una demo. Infatti, la slide successiva è una demo, dove parleremo appunto di questa fantomatica migrazione da una vecchia tecnologia a Blazor. Quindi, partiamo subito. Diciamo che lo scopo di questa sessione sarà più che altro far capire come il porting da una tecnologia, quindi abbiamo un progetto, ad esempio, scritto in React, in Vue, in Webform, in Angular, non sia poi così una cosa da harakiri o da suicidio. La migrazione da queste tecnologie a Blazor. Semplicemente vanno apportati alcuni accorgimenti in maniera tale che la migrazione sia lineare e fluida. Oltretutto, riguardo questa migrazione, se voi cercate, la prima cosa ovviamente che penso una persona vada a fare è cercare la soluzione su Google, c'è una pagina gigante nella documentazione di Microsoft che spiega come migrare da Webform a ASP.NET Core e Blazor principalmente. Questa pagina, attenzione, non è una guida passo passo, ma semplicemente fa vedere quello che c'era prima e quello che c'è adesso. Quindi la migrazione da Webform, ve lo posso già anticipare, è semplicemente un rewriting completo del codice. Quindi andiamo a vedere quello su cui vorrei partire. Allora, vorrei partire da questa applicazione. Questa è un'applicazione fatta in React, molto semplicissima. Ho semplicemente fatto un nuovo progetto di React. Gli ho creato avendo la pagina, gli ho fatto fare una richiesta. Questa richiesta va a chiamare un endpoint API, lo converto in JSON, ho quindi i dati, setto lo state. Settando lo state, questa funzione di render viene triggerata e quindi mi va a chiamare questo componente forecast a cui passa semplicemente il forecast. Ovviamente il mio componente forecast non fa nient'altro che è un componente, è un metodo che restituisce un JSX in cui semplicemente cicla su tutti gli elementi di forecast e mi stampa una carta. Possiamo vederne un esempio, vediamo se avevo già aperto esattamente qua. Eccola qui. Semplicemente questa è l'applicazione, quindi io faccio la mia chiamata, apro l'applicazione e mi arriva questa chiamata. Mi arriva la risposta e visualizzo i dati. Attenzione che qui ovviamente mi sono dovuto andare a cercare come cavolo formattare questa data, perché non si... cioè... Non è molto chiaro, soprattutto quando si parla di JavaScript, e qui sta la difficoltà, come formattare le date. E soprattutto ne vedremo poi un esempio in Blazor, dove questa cosa è una banalità estrema, perché se veniamo già da un contesto di ASP.NET, sappiamo già come formattare le date. È un toString con dentro la formattazione. E anche questo è un punto a favore di Blazor, cioè utilizzare lo stesso linguaggio sia nel backend che nel frontend. Ma proseguiamo con ordine. Questa qui è la mia applicazione React, quindi oltretutto qui dentro, che non, ovviamente non sarebbe da dire, ma è implicito, il fatto che io qui non conosco la tipologia. Quindi Quindi non ho nessun controllo sul tipo. Oggi si chiama date, domani si chiamerebbe today date, oppure temperature C, si chiamerà temperature Celsius, o qualsiasi cosa. Quindi non ho un controllo sul tipo. Ed è abbastanza difficile riuscire poi a mantenere un'applicazione di questo tipo, perché se io un domani vorrò cambiare le mie web API, l'URL potrebbe rimanere lo stesso, ma il contratto che io condivido potrebbe variare. E quindi anche da questo punto di vista bisogna tenere un occhio di riguardo. Quindi passiamo all'altra applicazione, che è la mia applicazione scritta in Vue. Anche in questo caso l'ho fatta molto facile facile. Ho semplicemente creato un'applicazione Vue, gli ho inserito il mio componente Hello World, Fantasia portami via. Questo componente Hello World fa la stessa cosa che faceva la mia applicazione. Ovviamente gli ho dovuto installare il pacchetto Axios e sempre per la storia delle date, non avendo un sistema integrato di gestione e soprattutto Vue, che è forse il framework più modulare tra quelli single page application che abbiamo al momento, ho dovuto installare un pacchetto anche per la conversione delle date. Quindi la logica è sempre la stessa. Qui abbiamo nel momento in cui vado a montare il componente, io gli faccio fare la chiamata. Questa chiamata va a ottenere la risposta e va a inserire all'interno dello state di view weather, qui il di là si chiamava forecast, questa response data, punto data. Ovviamente poi io questo qui vado a iterare su weather, ovviamente gli do come chiave la data e gli faccio fare il metodo parseDate. Anche in questo caso questo parseDate semplicemente va a prendere, a inserire la data che io gli sto passando in input all'interno di questo oggetto days.js e chiamo il metodo format specificando la formattazione. Quindi poi stamperà la temperatura in Celsius e l'item summary. Quindi anche in questo caso i problemi sono più o meno gli stessi, perché io ho sempre il problema di non avere una forzatura sull'uniformità del dato, nel senso che se io ho un contratto che mi arriva dalla web API e oggi c'è scritto summary, domani c'è scritto description, qui non c'è nulla che mi faccia esplodere il sistema. Cioè non c'è nulla che mi allerti del fatto che io questa entità qui non ce l'ho più. Semplicemente quando andrò a fare il run dell'applicazione, questa sarà una stringa vuota, perché ovviamente non sarà più valorizzata. Adesso vado a prendere il mio progettino, la mia pagina Angular, Vue, che ho già lanciato, e come vedete anche qui la grafica non è quel che è, ma ho gli stessi dati. Vedete? Quindi ovviamente sono creati randomicamente, però ho sempre i miei 5 weather forecast. Come si fa tutto questo in Blazor? Questa cosa è, diciamo, viene out of the box. Perché? Perché semplicemente io quando vado su Visual Studio, e qui mi potrei essere leggermente scordato di aprire Visual Studio, però fortunatamente ci impiega abbastanza poco. Posso andare a fare un nuovo progetto e, come avete visto in tutte le precedenti sessioni, la logica è sempre la stessa. Quindi vado a fare nuovo progetto, Blazor App, Next. Faccio creare, sì, il progetto lo chiamo, forse Blazor App 1 non c'è. Esatto. Ok, ovviamente WebAssembly. Gli dico che è un ASP.NET Core Hosted Application. Questo ci servirà soprattutto perché ci consente di avere quell'uniformità di cui vi parlavo, cioè io ho il mio backend e il mio frontend. Ovviamente in questo caso il mio backend hosterà il frontend, ma allo stesso tempo mi dà la possibilità di avere tutto in un'unica soluzione e di volendo poter creare una classe di contratti a cui io posso attingere, quindi io posso crearmi una libreria a parte, a cui poi posso andare a, come in questo caso, andare a prendere i contratti. Quindi io, Se qua un giorno vado a cambiare questo summary e lo faccio diventare description, ovviamente andando a buildare l'applicazione, sia la parte server che la parte client andranno in errore e avrò un modo per essere sempre al sicuro da questi possibili errori di regressione oppure di cambiamenti. Come dicevo, questa applicazione viene abbastanza out of the box, semplicemente la gestione delle. Come gestire le chiamate HTTP? Semplicemente perché quando io vado a creare una nuova applicazione ho subito questo mio metodo fetch data. Questa è mia pagina fetch data. Adesso vediamo che devo chiudere il mio vecchio host perché stavo andando sullo stesso endpoint. Allora, che cosa fa questo? Semplicemente lui va a prendere un HTTP client che io ho definito all'interno del mio program CS. Quindi qui dentro ho iniettato il mio bellissimo HTTP client dicendogli che guarda che il tuo base address, quindi qualsiasi chiamata lo farai verso te stesso. Ovviamente io nel mio backend ho il mio weather forecast controller e qui dentro vado quindi a fare la chiamata. Il risultato get from J viene automaticamente passato dal framework, quindi l'URL sarà weather forecast verrà inserito dentro qui, farò ovviamente il ciclo e stamperò i dati. Ovviamente io qui, essendo arrivando dal framework .NET Core, io so già che posso anche fare punto toString e specificare un toString diverso. Non mi devo inventare nulla, non devo andare a cercarmi la soluzione. Ad esempio, voglio scriverlo in questo formato, lo scrivo in questo formato. Non mi cambierà nulla, perché io provengo già da un background che è il .NET, il C Sharp. Quindi, ora proseguiamo. Mettiamo caso che in questo caso io sto chiamando me stesso. Ma se non volessi chiamare me stesso, che cosa dovrei fare? Perché in questo caso mi viene fornito un HTTP client il cui base address è me stesso. Che cosa posso fare? Così come nelle altre applicazioni, nelle applicazioni front-end, negli altri framework front-end, io qui prendiamo ad esempio il caso di. Vediamo dov'è che era. Eccolo qua. Qui abbiamo un metodo, fetch. Mettiamo caso che un domani debba fare un'architettura un po' più bella di questa applicazione. Questo andrà ovviamente in una libreria che io poi importerò e chiamerò un metodo che si chiamerà magari get weather forecast. Un domani poi mi dice: guarda che la fonte del tempo potrebbe essere anche quest'altro URL. Quindi io dovrò fare un altro endpoint oppure un altro metodo che mi aiuterà a puntare tutte le chiamate verso un altro endpoint. Quindi in questo caso avrò l'endpoint localhost 5001 e ad esempio localhost, scusate, ad esempio mysito.com slash weather forecast. Questo ovviamente può essere tranquillamente gestito, ma è un po' verboso da fare, perché tutte le volte devo andare a riciclare tutta la mia logica, perché ad esempio in questo caso la logica è molto facile, una chiamata, ma nel caso in cui dovessi aggiungere degli header. A volte mi servono degli header, a volte mi servono degli altri, mi serve un'autenticazione, mi serve qualsiasi altra cosa, anche un parser, potrebbe essere complicato. Invece, io in Blazor posso fare una cosa semplicissima. Vado prima di tutto ad aggiungere una libreria che si chiama HTTP Extension. Vediamo se ho scritto giusto. ASP.NET Core Extension HTTP. Eccola qua. Perfetto. Ora, avendola inserita, io posso fare qui dentro, posso dire builder.service.add HTTP client. Gli do un nome. Quindi my client e posso andargli a settare le proprietà. Quindi ad esempio client client.baseAddress uguale, non lo so, miosito.com. Eh sì, magari qui ci vuole un new URI. Ok, perfetto. Perfetto. Adesso, sì, mi ha messo anche un punto di domanda. Ok, in questo caso, adesso questo qui è molto facile perché io qui posso poi andare a fare client, punto, non lo so, posso mettere default version policy, default request header, posso settare le leader direttamente qui dentro. In questo modo ho la completa gestione di questo my client. Ora, come faccio ad usarlo io questo? Nel mio fetch data, ad esempio, io posso fare l'injection di HTTP client factory. HTTP client factory. Ok. In questo momento io posso fare nella mia inizializzazione, posso istanziare una variabile client che posso anche dichiarare esternamente, ovviamente posso dichiararla qui dentro, in questo momento non mi serve. Posso fare client uguale factory.createClient e gli vado a specificare la stringa che ho dichiarato poco fa, quindi myClient. Ovviamente in un contesto standardizzato questo myClient sarebbe bello che fosse una proprietà, una stringa statica in cui vado semplicemente a puntarla. E poi in questo caso posso fare client, posso semplicemente fare copia e incolla di questo e fare client get from json async, e in questo caso ho la chiamata verso un servizio e poi una chiamata verso l'altro servizio completamente invisibile. Il funzionamento è più o meno lo stesso, semplicemente io ho switchato il mio contesto del client. Allo stesso modo posso fare con la creazione di una classe, e qui vado semplicemente a prendere uno snippet per la classe. Banalmente vado a fare aggiungi una nuova cartella al client, vado a creare una classe chiamata sample client. Ok, vado semplicemente a prenderla per motivi di tempo, però è veramente banalissima. Semplicemente, che cos'è questa classe qui? È una classe che inietta un HTTP client, in cui io posso poi dichiarare i metodi. Ad esempio, io posso fare public, come si chiamava la, vediamo, weather forecast, public weather forecast, come un array, get forecast. Ok, qui dentro posso andargli a restituire, magari lo faccio task. Ok, e qui vado a fargli un return di, ovviamente questo non è così, ma è client, HTTP client, e aggiungi tutto, ovviamente return. Perfetto, io qui posso creare i miei metodi. A questo punto com'è che lo posso usare questo client? Prima di tutto lo posso recuperare da qui, quindi faccio sempre inject sample client e lo chiamo sample client. Ovviamente gli mancherà l'import, andiamo a fare l'import, e qui dentro questo sample client lo vado semplicemente a istanziare dentro qui facendo builder.service.addHttpClient sample client, importa tutto. E gli vado a specificare la stessa cosa, client, perfetto. In questo caso il mio client avrà dei metodi suoi interni che gli potranno gestire determinate condizioni, e poi avrà dei metodi, avrà un suo setup esterno che sarà il base address o comunque gli endpoint. Questo ovviamente rispetto a una classica applicazione single page application, framework single page application, un notevole passo avanti perché ci velocizza tantissimo lo sviluppo di quelle cose che devono sempre, diciamo che devono sempre andare. Cioè delle cose che una volta istanziate, queste me ne posso anche dimenticare. Infatti, io questa scrittura qui non me la ricordo benissimo a memoria, anche perché la scrivi una volta e va sempre. È comodissimo. Mentre nel caso delle nostre single page application abbiamo visto che a volte bisogna scrivere delle cose, a volte bisogna scrivere delle altre. Ok, ora passiamo forse al contesto più carino e divertente e sicuramente più difficile. Il passaggio da web form, e questa volta ho allineato, diciamo, web form ad Angular. Quindi, se prima avevamo React e Vue, adesso abbiamo web form e Angular. Allora, il contesto è il routing e la validazione dei form. Quindi, come vediamo che cos'è il routing soprattutto. Partiamo da Angular, che è la cosa più facile di questo mondo, dal mio punto di vista. Non ho la maglietta di Angular semplicemente perché non ce l'avevo. Io amo questo framework, anche se nell'ultimo periodo sto veramente preferendo Blazor, soprattutto per la questione dei contratti e delle varie tecnologie che posso utilizzare, vedi gRPC. Allora, che cosa abbiamo fatto qui? Come si fanno le routing in Angular? In Angular si fanno semplicemente aggiungendo un routing module. Questo routing module viene preso da, vediamo se lo trovo, eccolo qui, routing module. Io vado a dirgli, guarda che io ti stabilisco che c'è una routing chiamata form, a cui quando ti chiamo su questa routing form mi vai a caricare questo modulo, first module. Questo first module è semplicemente questo, al cui interno ha un altro routing module, e dice guarda che quando il path è vuoto, il componente da chiamare è container component. Quindi andiamo, vediamo, ce l'ho qui. Eccola qui, allora vado ovviamente sulla mia home, ok, clicco qui, ovviamente questo customer mi importava questa pagina form e vediamo, questo è il mio container module. Come controprova posso andare qui a vedere che vedo che nel component c'ho il mio container component, nel mio HTML, qui ho scritto form module, qui ho scritto React form module. Module, React for Module, perfetto, funziona tutto correttamente. La stessa cosa possiamo vederla in WebForm. WebForm, fortunatamente, o meglio, per pura necessità, ho dovuto creare un'applicazione e quindi vi farò vedere questa applicazione. Allora, aspettate che chiudo l'altra parte, l'applicazione che ho creato prima. Va tutto, tanto non mi interessa in questo momento. Ok. Quindi io ho questa mia web application, come faccio a gestire le route? Le route, come sappiamo, questo è veramente un esempio basico, ma sappiamo che qui dentro ci possiamo affogare giornate e giornate di lavoro per gestire una map routing corretta. Quindi l'esempio più facile è dire, guarda, io ti chiamo questa route, myFormRoute, la route URL è myform, e il path per il file è myform.spx. Qui ho creato anche in questo caso la mia pagina e vado subito a verificarla. Vado a settare questo come start project. Vediamo che. Ok. E vediamo che application name, mio form. Vado sulla pagina mio form. Ecco che effettivamente arrivo al mio form. Ok, già che sono qui, vorrei anche parlare del form, della validazione del form, cosa che poi faremo anche in Blazor, ovviamente. Dopo questa parte la vedremo in Blazor, anche perché le routing in Blazor fortunatamente sono facilissime. Che cos'è che ho fatto in questo form? Questo form, ovviamente, sappiamo tutti che web form ha una navigazione principalmente in postback, quindi ho creato il mio form in web form, tutto un form, scusate, quindi ho creato il mio content in questo caso. Ho creato il mio text box, il mio bottone, e ci ho messo ovviamente una validazione. Per scrivere questo, fidatevi, ci ho messo 10 minuti perché non mi ricordavo più come si faceva a fare una validazione su un range di un numero. Sembra, voleva essere l'esempio più facile di questo mondo, ma è complesso, soprattutto per una tecnologia dove è molto verbosa. Funziona tutto, ma è molto verbosa da questo punto di vista. Quindi che cosa faccio io? Nel mio form vado semplicemente a prendere al page load se la chiamata è in postback, quindi ho fatto il submit del mio form, vado a prendere il result text, quindi quello che ho nella mia form, e lo vado a inserire in una text box. Quindi semplicemente l'effetto netto è che se io clicco 1, faccio sapping, mi vedo 1, se metto 0, ovviamente mi dovrebbe uscire un errore. Errore deve essere tra 1 e 100. Questo layout, come vedete, è molto basilare, semplicemente non ho nessuna validazione, cioè ho una validazione ma non ho nessun effetto. Questo è rimasto identico come prima, cioè non c'ho il bordino rosso, questo qui non, è bor non ha il bordino rosso perché devo farmi tutto da solo. Cioè, WebForm, diciamo che non era nato CSS, con già un sistema di CSS alle spalle abbastanza robusto da riuscire a gestire anche questo tipo di errori. Ovviamente posso andare ad inserire le mie classi CSS che vanno sugli attributi, ma diventa abbastanza laborioso da fare, cioè devo mettermi lì a farlo. In Angular questa cosa non la riscontriamo perché Angular già si basa fortemente sui form, sull'utilizzo dei form. In questo caso non voglio spenderci troppe parole perché abbiamo già poco tempo, ma principalmente si basa sull'utilizzo dei form group, dove io vado a dire che ho un input text, questa classe form control. Io vado a specificare ad esempio, il modello, in questo caso va a pescare il model.name e ovviamente qui vado a inserirci già le mie validazioni inline, quindi ho il required, la min length, ad esempio ho anche dei vari controlli in questo caso in cui deve essere più di 4, non si deve chiamare Bob, deve essere richiesto e vado subito a verificare che questi funzionino. Come vedete, ad esempio, se metto Bob. Ecco che in questo caso li ho fatti printare, vediamo dove sono, li ho fatti printare plain e questi errori, infatti il nome è richiesto e il nome non può essere Bob. Come vedete qui ho già un effetto CSS, cioè mi dice già che cos'è. Ovviamente ci sono delle classi prestabilite in Angular dove potete andare a puntare il CSS per farlo di uno specifico colore, vabbè, non è questo il caso. Ovviamente poi ho anche ho React for Module, ad esempio, che è un'altra modalità in cui il codice non è gestito lato HTML, ma è gestito lato TypeScript. Quindi, come in questo caso, io vado a creare il mio form in questo modello. Andiamo a vedere la parte Blazor, perché Blazor da questo punto di vista è quasi rivoluzionario. Vado a settare questo come startup project. Allora, facciamo un passo indietro. Route. Come si fanno le route? Semplicissimo. Vado in page, in cima alla page, metto la mia route. Counter, fetch data, eccetera, eccetera. Molto facile. Cioè, non mi devo inventare nulla. Quindi, mentre in Angular devo crearmi il for module, il routing module, devo inserire una cosa, devo inserire quell'altro. In WebForm invece devo andare a settare varie route all'interno di un file in cui devo andare poi a puntare il percorso fisico. In questo caso ogni pagina ha la sua route, lì la vado a specificare. Finito. Per il form invece è un'altra cosa, cioè per il form anche questo è molto facile da fare. Ad esempio, io in questo caso ho specificato un form partendo da un contesto, quindi un edit context, chiamato edit form. Volendo potevo anche partire da un modello, quindi al posto di dirgli creami un oggetto chiamato form, gli potevo dire creami tu il form partendo da questo modello. Quindi qui avrei potuto scrivere model e passargli il mio model, che ad esempio se non mi ricordo male era modulo. Ovviamente non possono coesistere le due cose, quindi in questo caso questo mi genererebbe un errore. Allora, che cosa faccio? Gli dico, creami questo form in cui mi vai a inserire, lo inizializzi inserendomi la mia classe modulo. Modulo è una classe normalissima, in cui ho usato le mie conoscenze pregresse della validazione. Quindi in questo caso questa validazione funziona sia lato server che lato client. Ora, ovviamente posso andare a inserire la mia custom validation, i miei custom attribute come mi pare piace, e quindi questo è un punto a favore. Il vantaggio è che tutte queste validazioni verranno automaticamente inserite a video da questi due HTML helper, quindi Data Annotation Validation e Validation Summary. Io nei miei input mi basterà scrivere semplicemente input text e bindarlo al valore. Input number, bindarlo al valore. Vedete come la scrittura è molto più pulita, cioè non ho cose in giro, cose strane, è pulitissima la scrittura, è facilissima. Ovviamente il mio bottone type submit. E oltretutto ho anche la possibilità, ad esempio in questo caso ho inserito questo custom validator che vi lascio comunque nel codice, potete andarlo a vedere poi voi tranquillamente, ma è semplicemente un wrapper in cui io posso, quando vado a fare l'handle submit, ad esempio in questo caso, vado prima di tutto a vedere se il form è valido, creo un dictionary di errori, in questo caso ho voluto fare il simpatico, visto che nell'altra sezione c'è Emanuele. Ho detto, guarda che se mi scrivi come modulo, come nome all'interno della mia classe, all'interno del mio form, Emanuele, guarda che ti dico nome non accettato. Facciamolo vedere subito al volo, quindi io faccio Ctrl F5, adesso vediamo da che parte parte, eccolo qui. Ok, quindi vado nel mio counter, come vedete l'URL è counter, facilissimo. Vado qui. Faccio subito pronti via, mi dice guarda che ci sono questi errori già col CSS pronto e le cose già circondate per farmi evidenziare dove sono questi errori. Scrivo Emanuele, faccio ovviamente questo non mi esce ancora che il nome non è Emanuele, semplicemente perché io la validazione gli ho detta, prima mi controlli che il form sia tutto valido, poi io faccio una valutazione aggiuntiva. Ovviamente questa è una valutazione inline, volendo potevo chiamare anche delle web API, quindi queste web API mi avrebbero risposto con fare un controllo su un database, ad esempio, se il nome era stato già preso. Faccio 12, submit, ecco qui che mi esce nome non accettato. Quindi, tutto questo è per farvi capire che il porting da una tecnologia a un'altra, diciamo che nel 2021 non è poi così strambo. Perché? Perché tutto si basa già su standard. Quindi, mentre il web form creava un po' il suo standard, il suo mondo, quindi ad esempio il mio form SPX, cioè qui dentro di HTML puro, c'è veramente poco, cioè la P e basta, la BR. Invece in Blazor e negli altri framework, soprattutto anche, ho questo attaccamento all'HTML puro. Quindi, ritornando alle nostre slide, dopo questa abbiamo la slide di chiusura, quindi abbiamo usato addirittura quattro slide e niente. Quindi, se avete problemi o domande, ci sentiamo poi potremmo sentirci poi nel live talk, o comunque contattatemi pure tranquillamente. Grazie mille a tutti.